Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola.
Grazie.
Prego. Questo è il 19° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica rinascimentale agli albori dell'età moderna. E oltre ad essere in attesa dell'inizio della primavera ormai imminente, siamo sempre in attesa di poter entrare dentro la Cappella Sistina per osservare le immagini affrescate da Michelangelo di questo famoso edificio. Ora, io lo so che dall'autunno scorso direte voi che siamo in attesa di poter varcare la soglia della cappella più famosa del mondo, ma quanto dobbiamo ancora aspettare? Guardate, Papa Giulio II, che è un papa, ha atteso 5 anni prima di poter dare la commissione della frescatura del soffitto della cappella Sistina. E poi altri 4 anni e mezzo prima di vedere il lavoro finito.
Meno male, ho
questi 4 e mezzo, quindi, quindi capite che per certe cose ci vuole pazienza, no? Noi abbiamo aspettato, stiamo aspettando poco, quindi possiamo aspettare un po'. La scorsa settimana abbiamo osservato, come ricorderete, i vari tasselli di un complesso mosaico che rappresenta quella che Fedra Indirami con intelligente ironia chiama la tragedia della sepoltura di due protagonisti assai ben vivi. I protagonisti sono Giulio II e Michelangelo, attirato con la scusa di fare la tomba al Papa, quando il Papa ha già deciso di essere sepolto sotto una pietra qualunque nei sotterranei vaticani. Ebbene, quando Michelangelo viene a sapere che tutti i fondi per la realizzazione della tomba del Papa sono stati tagliati, perché la tomba, quel mausoleo non sa da fare, si allontana infuriato da Roma, ma Giulio II, come ben sappiamo, continua a tenersi in contatto con lui, non molla la presa, perché tra i due personaggi che hanno caratteri simili si è instaurato un intenso rapporto passionale, che era quello che il Papa voleva. Intanto chiamiamolo qui, poi piano piano vedrete che riusciamo, che riesco a che riesco ad ordinarglielo. E adesso, nel prendere il passo sull'itinerario di questa sera, riprendiamo il filo del discorso dall'ultimo tassello che abbiamo osservato la scorsa settimana. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nella tarda estate del 1506 Giulio II, come già sapete, sguaina la spada e sconfigge prima di tutto Cesare Borgia, che era il nemico diretto più pericoloso, che aveva un progetto pericolosissimo, cacciandolo dalla Romagna, dove aveva creato uno stato sul territorio dello Stato Pontificio. E poi sottomette il signore di Perugia, Giampaolo Baglioni, e poi il signore di Bologna, Giovanni Bentivoglio, che si erano ribellati. Ed è da Bologna che Giulio II, in veste di condottiero vittorioso, richiama Michelangelo, facendogli sapere in modo quasi divertito, no? Ricordate che i bolognesi vogliono dedicargli un monumento di bronzo che deve essere collocato vicino al portone del Duomo e vogliono che sia lui, che sia Michelangelo a realizzarlo. Michelangelo, c'è il Papa che glielo suggerisce, ma beh, anche loro l'avrebbero voluto, Michelangelo, che a Firenze non si trova propriamente a suo agio, dopo la storia dei due affreschi delle battaglie che è stata una delusione, parte per Bologna, si riconcilia con il Papa e accetta la commissione. Ora, la realizzazione di quest'opera, come sappiamo, diventa per Michelangelo una sfida, In primo luogo nel cimentarsi nella lavorazione complessa, rischiosa e lenta del bronzo, una tecnica non di suo gradimento che conosce poco. In secondo luogo perché il Papa sembra volergli fornire l'occasione di rispondere in modo arguto, Michelangelo sa usare l'arguzia ad arte, al raggiro che l'artista ha subito e a causa del quale sta ancora soffrendo. Ora, Michelangelo invia a Giulio II un modellino in cotto della statua che intende realizzare, in cui il Papa è raffigurato pacatamente seduto, con le mani disposte in modo come se dovesse tenere un oggetto. E Giulio II sa che Michelangelo gli sta preparando una sorpresa, ma è convinto, mediante la sua capacità di intuizione, di poterla utilizzare come pretesto a suo vantaggio. Il Papa è una volpe sagace e Michelangelo è un lupo solitario, ma anche piuttosto ingenuo, dice il Papa Fedra in Virami. Ma dopo oltre un anno di duro lavoro, nel febbraio del 1508, Michelangelo effettua la fusione di un'enorme statua, la statua più grande che sia stata mai fusa, in cui il pontefice viene raffigurato in modo del tutto diverso dal modello in cotto, dal modellino in cotto che gli era stato inviato. Viene raffigurato come un tremendo guerriero trionfante con la spada sguainata e terribile nel volto. Ora un papa con la spada in mano. Ecco. Ora il papa, accolto trionfalmente a Bologna per inaugurare il monumento, si mostra soddisfatto di essere stato rappresentato così, terribile, tremendo, spaventoso, privo di clemenza e di misericordia, pronto a colpire con la spada. Questo è il commento che fa. Mi piaccio così. È contento perché Michelangelo, con la sua sarcastica ironia, gli ha però, per giunta, fornito il pretesto che cercava, no? E gli dice: hai fatto bene a rappresentarmi così, perché intanto d'ora in avanti tutte le volte che mi guarderanno gli passerà la voglia di ribellarsi. E anche se so che in verità, più che mettermi in mano la spada, io lo so che ci hai pensato, avresti preferito mettermi in mano un libro, perché tu lo sai che io i libri li amo e le spade le sopporto. E in effetti Michelangelo sa che Giulio II avrebbe gradito essere rappresentato con un libro in mano e pensa di castigarlo facendogli impugnare la spada. E invece l'artista dà la possibilità al Papa, al terribile come veniva soprannominato, sappiamo dall'epistolario di Fedra in Ghirami, di fare la sua proposta formulandola come se fosse un ordine piuttosto che una richiesta, secondo lo stile di Giulio II. Ebbene, dice Giulio II a Michelangelo, adesso ti voglio dare la possibilità di ritrarmi con un libro in mano e non me lo puoi negare. E per questo ti aspetto a Roma, perché proprio di libri dobbiamo parlare. Michelangelo non può che accettare l'invito, è entrato nell'ordine di idee, comincia a pensare che il lavoro che il Papa gli vuole proporre sia davvero un'impresa da compiere, no? Che darà a lui l'immortalità, e difatti così poi è successo. Quando il Papa lo riceve, gli fa trovare aperti sul suo tavolo, per mezzo del bibliotecario Fedra in Ghirami, come sapete, i libri sui quali tanto Michelangelo che Giulio II si sono formati, testi che provengono dalla cultura della corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo, quella fondata e gestita da Marsilio Ficino e da Pico della Mirandola. E noi conosciamo già questo argomento, no? Lo abbiamo studiato prima della vacanza natalizia. Sappiamo che sul tavolo del Papa, in quel magazzino che funge da ufficio, perché tutto il Vaticano è un grande cantiere in questo momento, e quindi Giulio II vive praticamente in un sottoscala, dorme su una branda da campo, ci dormiva normalmente, e già un tavolo fatto di tavole. Sappiamo che sul tavolo del Papa ci sono le opere di Marsilio Ficino, di Pico della Mirandola e il commento al De Anima di Aristotele, di Alessandro di Afrodisia, di Pietro Pomponazzi. Opere che abbiamo studiato in queste settimane di viaggio. Il Papa, come sappiamo, condivide l'idea guida di stampo neoplatonico del pensiero di Michelangelo, secondo cui la missione dello scultore è quella di liberare l'anima dalla prigionia della materia, per cui lo scultore ha un ruolo superiore, pensa Michelangelo, a quello del pittore, come se lo scultore fosse in grado di rendere l'anima immortale, no? Tirandola fuori dalla materia. Ma il Papa invita Michelangelo a non sottovalutare il fatto che anche il pittore ha una missione importante che consiste nel mettere colore sulla materia, sì, mettere materia su materia, però per preservarla dalla sua deperibilità, perché sono proprio le cose deteriorabili, come scrive l'aristotelico Pietro Pomponazzi, affermando che, ricordate, l'anima ha valore in quanto è mortale, perché la mortalità dell'anima impegna la persona a prendersene cura, ancor di più che se fosse immortale, perché sono proprio le cose deperibili quelle che dobbiamo tutelare di più, quelle che ci stanno più a cuore. E il Papa aggiunge che anche Gesù Cristo ha scelto di donarsi al mondo con due elementi assolutamente deteriorabili, il pane e il vino. E per Michelangelo a questo punto diventa difficile controbattere. Ora, Giulio II e Michelangelo si sono confrontati a lungo durante questo incontro, l'incontro dei libri aperti, così lo chiama Fedra Inghirami in una sua lettera, lasciandoci di nuovo un importante dato. E tutto quello che si sono detti, però noi non lo sappiamo, possiamo fare delle ipotesi, ipotesi che sono state fatte in relazione alle significative allusioni che emergono dal prezioso epistolario di Fedra Inghirami e in relazione alle metafore che traspaiono dalle figure dipinte sul soffitto della Cappella Sistina. E quali osservazioni possiamo fare in proposito? Guardate, se Michelangelo accettasse la commissione della frescatura del soffitto della Cappella Sistina, Giulio II sa di potergli far realizzare un'opera non semplicemente decorativa, ma contenente un messaggio che anche a Michelangelo sta a cuore, l'idea che la Chiesa deve profondamente riformarsi, strutturalmente e culturalmente. E per questo motivo c'è bisogno di tornare a riflettere sul profetismo, cioè di risalire ai profeti, perché la Chiesa da qualche secolo ha messo da parte l'idea del profetismo, afferma Giulio II, in nome del trionfalismo, della supponenza, pensando che il cristianesimo sia il detentore della verità sopra tutte le altre religioni. Ma questo non è propriamente evangelico, pensare questo. Il trionfalismo per cui rischia di non essere più credibile. La Chiesa è credibile se prende la strada del profetismo, non del trionfalismo. Ora, durante il cosiddetto incontro dei libri aperti, Giulio II ha presentato a Michelangelo la sua idea per la realizzazione della frescatura del soffitto della Cappella Sistina, affermando: e ora, dopo 5 anni di rapporto passionale, sa di potersi fidare di Michelangelo, affermando che sotto l'apparenza della decorazione deve esserci un articolato messaggio riformatore che l'artista avrebbe saputo esprimere attraverso gli oggetti parlanti per eccellenza, i libri. Dobbiamo metterci dei libri su quel soffitto, dice il Papa. Sei d'accordo, no? Dei libri aperti. Michelangelo ha indubbiamente trovato nel ragionamento del Papa la motivazione per compiere l'opera. Ecco che si sente motivato a questo punto, dice qui non c'è da fare soltanto delle decorazioni, quelle le fa Raffaello, visto che non propriamente Raffaello riporta le idee che mi suggerisce il Papa e Federico Ghirami. Quindi la motivazione. E a questo proposito, che cosa scrive Aldo Vizzi, il nostro informatore Fedra Inghirami? Guardate, a Fedra Inghirami il Papa ha commissionato la ricerca filologica, deve trovare nei testi della letteratura dei profeti le citazioni adatte a sostenere determinate idee. E Fedra, al quale piace moltissimo il suo lavoro di esegeta, ricercatore, di bibliofilo, di prima mano scrive in codice a Bernardo Dovizzi. Scrive: predisposto che ebbi l'incontro dei libri aperti, il terribile, cioè Papa Giulio II, a motivar prese Lupin Fabul, Lupus in Fabula, cioè Michelangelo, il soprannome di Michelangelo. A motivar prese Lupin Fabul, che era il solo valente a decorar mostrando. Ed ei, motivato, ben si dispose alla commessa. Attenzione, perché queste tre righe sono un formidabile documento, dove dentro c'è una concezione. Intanto c'è qui nasce l'affermazione di un genere, di un genere non solo nell'ambito della pittura, ma anche della storia del pensiero umano, quel a decorar mostrando. Michelangelo finalmente accetta di affrescare il soffitto della Cappella Sistina, pronto, in accordo con Giulio II, a decorar mostrando. E questa dicitura descrive lo stile pittorico di Michelangelo nella Cappella Sistina, uno stile che diventa un genere, cioè non solo nell'ambito della pittura, ma anche nel campo della storia del pensiero umano, per cui la decorazione perde il semplice ruolo di ornamento, di addobbo, di guarnizione, per diventare uno strumento che, sebbene con la dovuta circospezione, mediante l'azione del decorare, possa mettere in mostra, decorar mostrando, un messaggio ben articolato e basato su metafore di natura filologica che rimandano ai testi biblici, utili per innescare una necessaria riflessione sul cammino riformatore da intraprendere. Ecco, quindi il soffitto della Cappella Sistina è il più grande esempio del decorar mostrando. E ora, quale di questi verbi sinonimi di mettere in mostra, presentare, indicare, segnalare, dichiarare, esporre, dimostrare, rilevare, manifestare, attira maggiormente adesso la vostra attenzione? Beh, scrivete il verbo che preferite, perché con questa riflessione ci si prepara a entrare nella Cappella Sistina per riflettere sugli esiti dell'azione del decorar mostrando. Cioè, sono tutti sinonimi di mettere in mostra che sono stati poi utilizzati, no? Dal pittore, suggeriti dal committente e avvalorati dall'esperto bibliofilo. Ora, Giulio II ha avuto, fin dalla sua elezione, un altro problema da risolvere, perché subito si è scelto i suoi collaboratori, quelli fidati, quelli della corrente a cui appartiene, Bramante, Fedra Inghirami, Raffaello che è attorno, Michelangelo stesso, tutti appartenenti alla corrente pedagogico-filologica del neoplatonismo. Ma quella era la corrente trasgressiva, la corrente in cui i fondatori, le opere dei fondatori di questa corrente sono state tutte messe all'indice, tutte dichiarate eretiche, di Marsilio Ficino e di Pico della Mirandola, lo sapete, quindi è chiaro che non si fidano, il Santo Uffizio non si fida del Papa. E naturalmente Giulio II, da grande stratega, come al solito, da volpe, è chiaro che fa le sue mosse. E quindi ha il problema di eludere il controllo dei membri del Santo Uffizio, che non si fidano di lui, in quanto cultore del pensiero dei maestri Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Cristoforo Landino, della corrente pedagogica del neoplatonismo. Attenzione, costoro, e questo è un accenno che facciamo, ma che poi quando entreremo nella Cappella Sistina, lì non ci si diverte più, perché costoro, attenzione, sono adozionisti. Forse avete già sentito questo termine, perché un po' di anni fa siamo stati al concilio di Nicea, abbiamo assistito a tutto il concilio. Attenzione, perché è chiaro che poi sul soffitto della Cappella Sistina c'è veramente qualche cosa di antagonista all'ortodossia ufficiale, anche se l'adozionismo è una di quelle correnti che continua a sussistere nella Chiesa anche oggi, ma questo è un discorso che riprenderemo naturalmente. Difatti, con grande abilità, come al solito, Giulio II ha da subito provveduto a prevenire per quanto è possibile le mosse degli inquisitori, e la sua precauzione è servita in vari momenti e si dimostra più che mai utile a proposito dell'azione del decorar mostrando che deve svolgere Michelangelo nell'affrescare il soffitto della Cappella Sistina. Come ha provveduto Giulio II per superare il giudizio negativo del Santo Uffizio nei confronti di molte delle sue scelte e per non innescare un aperto conflitto con il Tribunale dell'Inquisizione, nel quale avrebbe dovuto spendere molte energie per mantenersi saldo al potere? Quindi, quali mosse ha effettuato? Beh, dobbiamo ricordare che i suoi avversari, cioè la maggioranza dei cardinali, con la complicità del re di Francia, Luigi XII, attenzione, ad un certo punto convocano un concilio a Pisa e poi a Milano per dichiararlo decaduto, per fare lo scisma. Ma lui reagisce convocando a sua volta immediatamente il quinto concilio lateranense nel 1511, nel quale difende davanti al Sacro Collegio, ribadendo nell'ortodossia, tutte le sue posizioni teologiche, politiche, artistiche, intellettuali, e non solo non perde il potere, ma lo consolida, perché ha scelto anche in questo caso i collaboratori giusti, segretario del concilio e Fedra Inghirami, che naturalmente porta tutte le prove bibliografiche su tutte le scelte che sono state fatte dal primo documento in avanti, dimostrando che quello che veniva detto era completamente fuori di ogni logica. Ora, quindi capite che lo scontro era durissimo in questo momento. Guardate sul punto 2 del repertorio. Giulio II, per tutelarsi dal controllo pressante dei membri del Santo Uffizio che non si fidano di lui, provvede, appena eletto, a nominare suoi consulenti teologici due ecclesiastici. Guardate, due elegge, nomina, due membri autorevoli dell'Inquisizione. Tra l'altro, molto conservatori, molto conformisti, e anche un po' reazionari, quindi c'è, che però sul piano umano vanno d'accordo con lui, perché lui li sa blandire e sa come fa con gli artisti, e come fa sempre, sa fa Giulio secondo me, e sa utilizzare con spregiudicatezza le loro competenze. Sono, questi due sono il cardinale Francesco Alidosi, che è l'unico che lo sostiene, gli altri ce l'hanno tutti contro, e il predicatore Egidio da Viterbo, che l'uomo alle dipendenze dell'inquisitore Giovanni Raffanelli, che avrebbe dovuto spiare il Papa per conto del Santo Ufficio, no? Era già andato in terra. E Egidio, pur avendo studiato superficialmente la Cabala ebraica, e questo fatto lo avvicinava a Giulio II, che era un esperto di Cabala, come sapete, come tutti quelli appartenenti alla corrente pedagogico-filologica, è tutt'altro che un umanista neoplatonico, ed è invece ostile agli ebrei e teorico della supremazia dell'unica e vera Chiesa, quindi è chiaro che lui è il teorico della concezione che poi sostiene Raffanelli, che è il massimo magistrato dell'Inquisizione. Egidio da Viterbo è noto per le sue lunghe prediche che potevano durare anche alcune ore, il Fidel Castro del Tribunale dell'Inquisizione, no? E in cui ripercorreva la storia della creazione dell'universo, passando attraverso, insomma, ci infilava sempre la punizione degli ebrei da parte di Dio che non avevano creduto al vero Messia. È chiaro che Giulio II lo nomina per tenerlo lui sotto controllo, perché era la tattica migliore. Giulio II, che non condivide nulla del suo pensiero, lo gratifica facendolo spesso predicare al suo posto e intanto lo tiene in pugno e soprattutto, attenzione, perché questo è un altro dato che noi riceviamo dal nostro informatore Fedren Ghirami, gli fa credere di aver ordinato a Michelangelo di dipingere sul soffitto della Cappella Sistina la storia della punizione degli ebrei che avevano ucciso il vero Messia. Sì, perché poi tutto quel mondo ebraico che c'è lassù, qui veniva giustificato. E quindi lo invita a farsi garante presso il Sant'Ufficio, di cui è membro, della bontà del lavoro di Michelangelo, che avrebbe decorato la volta della Sistina con i segni della gloria di Gesù Cristo. Guarda che ci sarà questo, ma non dirlo a nessuno, gli dice, mi raccomando, questo deve rimanere tra noi. Ora, il Papa quindi, ai primi di maggio del 1508, fregiandosi della consulenza del cardinale Francesco Alidosi e dell'autorevole predicatore Egidio da Viterbo, illustra ufficialmente a Giovanni Raffanelli, il supremo magistrato dell'Inquisizione, dice il Papa, voglio venire io nell'aula del Santo Ufficio a dire che cosa faremo lì, perché è giusto che voi sappiate, no? Il progetto completo di decorazione del soffitto della Cappella Sistina che Michelangelo dovrà realizzare. Sulla porta principale, dice il Papa, a benedire l'ingresso del pontefice e del suo seguito, avrebbe dovuto essere raffigurato Gesù, la gloria di Gesù. I 12 triangoli lungo il perimetro avrebbero ospitato le figure degli apostoli. Nella parte centrale, in mezzo ad una fantasia geometrica di rombi e di rettangoli, ci sarebbero state delle immagini provenienti dalla letteratura biblica, e Giulio II lascia che sia proprio Egidio a proporre un elenco di episodi tratti dall'Antico Testamento, per lo più dai due libri dei Re, dove si descrivono scene particolarmente violente che illustrano l'idea dell'autorità di Dio che si manifesta in modo vendicativo contro il popolo ebreo. E naturalmente lui ha già preso gli accordi con Michelangelo. Il Sant'Ufficio approva il progetto, Giulio II e Michelangelo annuiscono, ma hanno già concordato, come sappiamo, un ben altro programma. Ora, Giulio II, a garanzia del pittore, fa presente che nella realizzazione di quest'opera ci sono delle difficoltà quasi insormontabili, che solo un artista come Michelangelo sarebbe stato in grado di superare. L'affresco sarebbe stato il più vasto mai realizzato al mondo, dovendo coprire una superficie di oltre 1100 metri quadrati. Quindi, le condizioni in cui il pittore avrebbe dovuto lavorare erano proibitive, e poi l'opera di Michelangelo doveva risaltare perché sarebbe stata paragonata con gli straordinari affreschi dedicati a Mosè e a Gesù che c'erano già nella Sistina, sulle pareti della Sistina, che al tempo di Sisto IV, circa 25 anni prima, erano stati realizzati sulle pareti della Cappella Sistina dai più grandi artisti del tempo, che erano quasi tutti fiorentini, e li ha prestati al Papa Lorenzo il Magnifico. Come sapete, no? I rapporti delicati tra Sisto IV e Lorenzo. Sandro Botticelli, partono da Firenze, soprattutto Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, il Perugino, Pinturicchio, Luca Signorelli, Biagio d'Antonio, Bartolomeo della Gatta e naturalmente capobanda il Ghirlandaio, il primo maestro di Michelangelo. Il lavoro di Michelangelo quindi doveva essere all'altezza delle opere inaugurate nel 1481 di questi maestri tra i più importanti del 400. Ora, gli affreschi sulle pareti della Cappella Sistina, già che ci siamo, diamogli un'occhiata, no? Illustrano l'idea propugnata da Sisto IV, l'idea che voi conoscete, della successione delle fedi, e dimostrano come la Chiesa sia l'unica erede del monoteismo, avendo rimpiazzato e sottomesso l'ebraismo. E per questo, ad ogni pannello del ciclo di Mosè, che sta sulla parete destra, corrisponde un pannello del ciclo di Gesù, che sta sulla parete sinistra. E risultano così 8 coppie di dipinti, con l'intenzione di mostrare come la vita di Mosè non sia altro che la prefigurazione della vita di Gesù. Sulla vita di Mosè si sovrappone la vita di Gesù. Ora, con un catalogo che trovate in biblioteca e navigando in rete, andate a osservare i dipinti del ciclo di Mosè e del ciclo di Gesù affrescati sulle pareti di destra e di sinistra della Cappella Sistina. E anche qui c'è un particolare che dobbiamo mettere in gioco, perché è un particolare significativo. Cosimo Rosselli, che era il più stravagante, già erano tutti stravaganti, ma il più stravagante di tutti, aveva un cagnolino che lo aiutava a dipingere, che è diventato la mascotte della squadra di pittori, quasi tutti fiorentini inviati da Lorenzo il Magnifico. Ma andate a verificare se questo cagnolino compare negli affreschi, perché e la data di inizio del lavoro di decorazione, decorar mostrando, del soffitto della Cappella Sistina è fissata per il 10 maggio 1508, e Giulio II comunica al Collegio Cardinalizio che la Cappella Sistina avrebbe continuato comunque ad essere utilizzata per le funzioni liturgiche anche 20 volte al mese, per cui fa una circolare, per cui i ponteggi non sarebbero stati di tipo tradizionale. L'incarico di occuparsi dei ponteggi viene dato a Bramante, che propone una struttura sospesa retta da corde ancorate al soffitto tramite profonde fenditure. Ma si capisce che i fori, che sono di una certa ampiezza, avrebbero danneggiato il soffitto. Bramante allora, che sa benissimo facendo i calcoli che quella cosa non va bene, allora escogita un'altra soluzione, un ponteggio piuttosto macchinoso, cioè diventa un'impresa, in cui solo pochissimi punti d'appoggio delle impalcature toccavano il pavimento. Ma questa costruzione, alquanto sbilanciata, crolla, per fortuna, prima che possa essere utilizzata. La mettono su al mattino, al pomeriggio, la sera, la notte, poi dopo uomo viene giù tutto. Nessuno si fa male. E allora, infine, per risolvere il problema del ponteggio deve intervenire Michelangelo. Michelangelo dice, vai, sta a sentire, provo io, che durante la sua permanenza a Roma aveva dedicato parte del suo tempo, e lo farà poi per tutta la vita, a studiare l'antica architettura romana. Tra qualche settimana citeremo un aneddoto su questo fatto, ricordatevelo. E ricordatemelo, sono io che ormai alla mia età perdo la memoria, voi siete giovani e pronti di memoria. E in base alle sue osservazioni e ai suoi calcoli propone una rivoluzionaria impalcatura che sfrutta la tecnica del ponte ad arcata, basata sul principio dell'arco romano, in cui il peso si scarica sulle strutture laterali che congiunge. E inoltre questa ingegnosa costruzione si inserisce in pochi e piccoli fori praticati nelle pareti, e quindi il peso si scarica sulle pareti stesse, rinforzate dal restauro del bramante anziché sul pavimento. Naturalmente aveva la tenuta solo di un certo peso, quindi lassù ci stava una persona o al massimo due, quindi è chiaro che Bramante approva. Michelangelo costruisce il ponteggio e poi fissa un robusto telone sull'impalcatura per evitare che la polvere e i colori cadano sulle celebrazioni dei riti e sui capolavori quattrocenteschi che ornano le pareti sottostanti. Ma naturalmente la ragione principale della montatura del tendone e di altri quattro grandi tendoni è quella di evitare che occhi indiscreti vedano la trama della composizione. Per essere supportato nel lavoro, Michelangelo fa assumere 5 suoi amici, tutti artisti con una solida esperienza in fatto di affresco, perché lui è piuttosto sprovveduto per quanto riguarda questa tecnica. E sono tutti fiorentini, tutta gente che ha studiato da ghirlandaio, e il Papa si fida del fatto che in questo modo non potrà giungere a orecchie indiscrete quello che Michelangelo sta veramente dipingendo, perché li obbliga a tacere. Poi però, strada facendo, rimane solo perché si libera degli aiutanti, perché il lavoro dura nel tempo, però qualche cosa dipingono anche loro, vedremo poi che cosa dipingono, elementi, non c'è nessun elemento decorativo, ma elementi di secondaria importanza. Michelangelo affronta il lavoro di affrescatura della volta della Sistina con un'irruenza ancora superiore a quella che mette nello scolpire. Dall'alba al tramonto lavora in cappella, la notte mette a punto gli schemi che, dopo essersi consultato con il Papa e con Fedra in Ghirami, deve riportare sulla parete. Guardate sul punto 3 del repertorio. L'obiettivo di Michelangelo, secondo la volontà del Papa, come sappiamo, è quello di creare non tanto una banale e corretta decorazione del soffitto della cappella, ma è quello di realizzare, decorar mostrando, un vero e proprio manifesto di carattere teologico-politico, che trasmetta il disgusto per l'ipocrisia e per gli abusi commessi da molta parte del potere ecclesiastico. Questo glielo dice il Papa e lui approva. E La realizzazione di questo programma deve avvenire utilizzando il patrimonio che la Sacra Scrittura, in particolare la letteratura dei profeti, ma non solo, ha lasciato in eredità alla cristianità, in modo che sia la tradizione stessa a richiedere una radicale riforma della Chiesa in nome del profetismo. Secondo le parole della letteratura dei Vangeli, quando Gesù afferma: non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, ma a umanizzare la legge e a ravvivare la voce dei profeti. E ora, per raggiungere questo obiettivo, Michelangelo, l'artista che deve affrescare, Giulio II, il committente che con la sua autorità deve garantire la realizzazione dell'opera, Bramante, l'architetto che con la sua competenza deve sorvegliare sulla stabilità della cappella, la cappella è precaria su un terreno, e Fedra Inghirani, il filologo che deve reperire il materiale librario da inserire nell'opera, ebbene, sono uniti, ciascuno nel proprio ambito, dalla loro cultura comune basata sullo studio della Kabbalah, del Talmud e del Midrash, uno studio al quale, nei suoi aspetti basilari, ci siamo dedicati e dedicati anche noi strada facendo. Ma non solo questo, non c'è solo la Kabbalah, il Talmud e il Midrash, c'è anche, per esempio, e questa è la cosa più interessante, che poi troveremo quando entreremo nella cappella e guarderemo il soffitto, c'è anche da tener conto del fatto che è l'epistolario di Paolo di Tarso che viene visto soprattutto dai membri del Santo Uffizio come un oggetto fondamentale ma assai pericoloso, e viene usato in questo momento quasi solamente perché Paolo è quello che dà credibilità a Pietro e quindi all'autorità del papato, ma vedremo, questo è un argomento molto delicato e molto interessante, forse quello più interessante che c'è nella Cappella Sistina. Ancora una volta dobbiamo citare l'apporto fondamentale che alla realizzazione dell'opera ha dato Fedra Inghirani, un apporto filologico che è stato certamente determinante, come lo è stato per la realizzazione della Scuola di Atene di Raffaello, come sapete già, abbiamo studiato questo affresco. C'è poi un altro personaggio che Fedra Inghirani cita in due sue lettere, chiamandolo Medicus, il medico, con la M maiuscola, che partecipa in veste di consulente all'operazione Sistina. È il medico ebreo del Papa e si chiama Shmuel Sarfati. Anche se il Sant'Uffizio vieta agli ebrei di curare i malati cristiani, questo è l'unico medico di cui Giulio II si fida. Il Papa stima, il Papa sapete che è stato salvato dalla sinagoga provenzale, e quindi è chiaro che ad un certo punto amico e stima profondamente il mondo ebraico. Il Papa stima Shmuel Sarfati perché, oltre a essere un competente terapista e anatomista, i medici ebrei e arabi in questo momento sono i migliori in circolazione, è una persona di raffinata cultura, è un poeta, è uno studioso della Torah, del Talmud e della letteratura ebraica, del Midrash, oltre che esperto cabalista. Per questo la comunità ebraica romana ha scelto proprio lui, Shmuel Sarfati, per comunicare ufficialmente con il Papa. Quindi c'è un rapporto istituzionale, vedete, tra la comunità ebraica e il Papa. In più viene da Firenze, come Michelangelo, e guardate, si presume, noi non lo sappiamo qui, ma si presume, possiamo pensare che i due si siano conosciuti prima a Firenze che a Roma. Ora, nelle cronache del tempo leggiamo che nel 1511, attenzione, mentre Michelangelo sta affrescando il soffitto della Sistina, c'è un momento pericolosissimo. Giulio II si ammala gravemente e non è più in grado ad un certo punto né di alimentarsi né di parlare. E tutti in curia, specialmente i suoi numerosi nemici, sono in attesa che finalmente tiri le cuoia. Muoia. Ora, se fosse morto, c'era anche la concreta possibilità che il successore bloccasse il lavoro di Michelangelo. Michelangelo vive dei momenti di grande spavento, perché venendo a mancare il Papa, lui si trovava in pericolo nel modo più assoluto, perché come avrebbe giustificato quello che stava facendo? Aveva già cominciato a fare cose. E il medico Shmuel Sarfati, mentre gli altri medici dicono che ormai non c'è più nulla da fare, mette a bollire alcune pesche sciroppate, insieme a un preparato da lui confezionato, di cui non conosciamo la ricetta e i componenti, e lo somministra al Papa, che nel giro di 48 ore imbarba i suoi nemici, a poco riprende forza e dopo 72 ore di nuovo in piedi, più terribile che mai. Questo significa che il medico ebreo di Giulio II ha contribuito anche a salvare gli affreschi di Michelangelo, e l'artista, viste le precarie condizioni di salute del Papa, ha sempre lavorato con una certa preoccupazione addosso. Poi da questo momento in avanti Michelangelo esegue l'intero affresco praticamente da solo, con pochi aiutanti fidati, come abbiamo detto, che gli preparano l'intonaco e i colori, e viene spronato quasi quotidianamente dal Papa, cosciente delle sue precarie condizioni di salute, che è solito davanti a più testimoni colpire Michelangelo con il bastone pastorale per sollecitarlo. E guardate, questa è una sceneggiata così ben orchestrata dai protagonisti che ha sempre attirato l'attenzione della letteratura e del cinema, no? È diventata proverbiale, no? Questa. Ora, Michelangelo quindi il Papa gli dice: guarda di finire per tempo, per favore, perché io, guarda che non duro molto, e poi devi finire perché intanto ne vado, e poi devi finire perché voglio vedere la faccia di Raffanelli quando vedi, mi voglio togliere questa soddisfazione. Michelangelo quindi è ansioso di terminare quest'opera e di conseguenza a volte lavora per giorni di seguito senza lavarsi, senza neanche cambiarsi. Non è vero che dipinge sempre rimanendo sdraiato sulla schiena, e in proposito possediamo un autoritratto, quasi una caricatura, che lo raffigura mentre dipinge in piedi, stando in equilibrio, facendo l'equilibrista. Questa caricatura, questo autoritratto è stato realizzato sul foglio di una lettera a fianco del testo di una poesia. Michelangelo è uno dei poeti del Cinquecento, come sapete, come sappiamo, no? Un sonetto dai toni tragicomici sulle sue sofferenze sopra il ponteggio. Guardate, è una lettera inviata al suo amico umanista Giovanni da Pistoia, e sia lo schizzo che il sonetto provano che il povero Michelangelo ha lavorato in modo assai scomodo, costretto ad assumere le posizioni più insane per 4 anni e mezzo di duro lavoro. Guardate, visitando Casa Buonarroti, e navigando in rete potete osservare il foglio, perché è lì, della lettera, e così si intitola, la lettera di Michelangelo contenente il sonetto a Giovanni da Pistoia con lo schizzo caricaturale. E sarà capitato anche a voi di fare un lavoro in posizioni assai scomode, no? Quindi scrivete quattro righe in proposito. E Michelangelo, nel sonetto indirizzato al suo amico umanista Giovanni da Pistoia, descrive con ironia come il lavoro di affrescatura del soffitto della Cappella Sistina si svolga ai limiti della resistenza fisica, no? È un'impresa questa, abbiamo detto, non soltanto un'impresa pittorica, non solo un'impresa intellettuale, ma è anche una grande impresa atletica, no? È come scalare la parete nord del Cervino in pieno inverno, no? Fare questa operazione. E come il suo corpo sia sottoposto a degli sforzi che lo fanno diventare quasi irriconoscibile, gonfio per la ritenzione dei liquidi, con la testa piegata all'indietro in modo del tutto innaturale, il collo, capisco, dobbiamo dire, e con il corpo, stanno venendo tutte le malattie di Michelangelo, con il corpo simile ad un pavimento tutto macchiato di gocce di colore, con i lombi che entrano nella peccia, nella pancia, scrive, con il sedere, con il cul, e la schiena in continuo equilibrio precario, e muovendo passi al buio, tra l'altro, senza sapere dove mettere i piedi, con il pericolo di precipitare facendo un volo di 20 metri, 21 metri, e quindi sfracellandosi. Ora, Michelangelo conclude il sonetto in tono preoccupato, un tono che ci fa capire come desideri concludere al più presto questo lavoro pericoloso, tanto per la sua salute quanto per il messaggio che sta componendo, un messaggio che può costargli una condanna di eresia se il Papa viene meno a difenderlo. Ora, Michelangelo è impaziente di fuggire da quel luogo non bon, pericoloso, e quindi alla fine dell'esecuzione dell'affresco, per guadagnare tempo, si serve sempre meno di cartoni preparatori e di schizzi per muovere il pennello sull'intonaco ancora umido, e comincia a fare qualcosa che nessun artista aveva mai osato prima di lui, affrescare a mano libera. E se quindi i primi pannelli sono il risultato di mesi di intenso lavoro preparatorio, il pannello della creazione sopra la parete dell'altare lo esegue in un solo giorno completamente a mano libera e quasi a secco. Michelangelo deve finire il lavoro prima che muoia il Papa. Tutti i giorni il Papa lo sollecita dicendo: guarda che io cerco di resistere, ma tu fai in fretta, più in fretta che puoi, perché capisce che la sua salute fisica corre dei rischi gravi, sta soffrendo di scoliosi, di reumatismi, di difficoltà respiratoria, di ritenzione dei liquidi, ha problemi alla vista. E ora leggiamo un frammento tratto dal sonetto inviato a Giovanni da Pistoia nel 1510, chiedendo aiuto, quasi come se Michelangelo, sta anche contattando un avvocato difensore, in questo caso, questo Giovanni da Pistoia è un umanista, è anche un giurista, quindi sta contattando un avvocato difensore, ma non si sa mai. E il pennel sopra il viso, tuttavia, mei fa gocciando un ricco pavimento, e lombi entrati mi son nella peccia, e fo del cul per contrappeso groppa, e passi senza gli occhi muovo in vano. La mia pittura morta difendi ormai, Giovanni, e il mio onore non essendo in loco bon né io pittore. Uno dei cruci di Michelangelo è quello di dover rappresentare la figura di Dio. Sappiamo, e anche Michelangelo lo sa, che Giulio II ha fatto credere ai suoi due consulenti teologici, il cardinale Francesco Alidosi e il predicatore Egidio da Viterbo, che il Papa ha scelto in quanto particolarmente conservatori e tradizionalisti, in modo da rassicurare i membri del Sant'Uffizio, in primis il grande inquisitore Giovanni Raffanelli. Ebbene, Giulio II, come sappiamo, ha fatto credere ai suoi due consulenti, piuttosto antisemiti, di aver ordinato a Michelangelo di dipingere sul soffitto della Cappella Sistina la storia della punizione divina degli ebrei che non hanno creduto al vero Messia. E quindi l'eventuale rappresentazione della figura del Creatore avrebbe dovuto avere le sembianze del Dio del massacro, piuttosto che di un Dio di misericordia. Ma naturalmente Giulio II confida nel talento di Michelangelo e pensa che l'artista sia in grado di trovare la formula giusta per rappresentare il Creatore non tanto come Dio del massacro, quanto piuttosto come Dio di giustizia, pronto alla clemenza e alla misericordia, ma tuttavia severo con chi approfitta del potere ecclesiastico. E Michelangelo ha delle idee in proposito. Per noi l'affermazione Dio del massacro, come voi sapete, rimanda al titolo della commedia di Yasmina Reza che stiamo leggendo, scritta nel 2006, ma vedeva abbastanza lontano tutto sommato Yasmina Reza. Si tratta, come ben sappiamo, di una commedia comica ma dai risvolti drammatici, ambientata in un salotto dove due coppie di genitori, la scrittrice Veronique, il commerciante Michel, che sono i padroni di casa, e la consulente patrimoniale Annette, l'avvocato Alain, che sono gli ospiti, si incontrano per poter risolvere da persone civili, quali pensano di essere, ceto riflessivo, una questione. La lite scoppiata ai giardinetti tra i rispettivi figli, nella quale uno dei due, Bruno, il figlio dei padroni di casa, Veronique e Michel, ha avuto la peggio, ci ha rimesso un dente colpito con un bastone da Ferdinanda al figlio degli ospiti, Annette e Alain. L'incontro tra queste quattro persone inizia all'insegna delle buone maniere, l'abbiamo letto, ma poi con il procedere della conversazione, la buona creanza, la correttezza politica, l'apertura mentale che i protagonisti si sforzano di mostrare, lasciano il posto allo spirito della divinità che governa i rapporti tra gli umani fin dalla notte dei tempi, il Dio del massacro, che in questo caso è la metafora dell'incapacità di comunicare in modo civile tra le persone. L'autrice, come sappiamo, fa conversare sarcasticamente i quattro personaggi utilizzando un linguaggio volutamente leggero, fatto di luoghi comuni, che invece di alleggerire i rapporti fanno aumentare la conflittualità anche all'interno delle stesse coppie e contribuiscono pure a fomentare lo scontro di genere. Uno dei motivi che provoca il conflitto di genere diventa l'accesso a una bottiglia di rum che viene messa a disposizione. Perché quando Michel, il padrone di casa, mette a disposizione degli ospiti una bottiglia di rum, 15 anni di invecchiamento, succede che la libagione diventa un fatto riservato agli uomini, no? A lui e ad Alain. Ma le due donne rivendicano di poter bere anch'esse, contestando il fatto che, secondo la pubblicità, il rum sarebbe una bevanda da maschi, per cui le signore eccedono. Poi, no? Ora, il secondo motivo di conflitto dipende dal fatto che l'avvocato Alain deve rispondere spesso al telefono per via di una causa intentata contro una grande impresa farmaceutica che lui sta difendendo, perché l'Antril, che è un farmaco contro l'ipertensione, sembra che dia dei disturbi. E la moglie Annetta lo accusa di essere disattento, sempre attento, e di non essere partecipe ai problemi che riguardano il figlio, delegando con la scusa del suo lavoro tutto a lei, no? E questo è un classico. La scorsa settimana abbiamo interrotto la lettura quando il cellulare di Alain vibra per l'ennesima volta e lui si appresta a rispondere, al che Annette lo minaccia e anche Veronique lo richiama all'ordine, ma Alain commette l'errore di rispondere. E quali sono le conseguenze? Quindi leggiamo la parte finale di questa commedia, che questa sera termina con il sipario che cala. Annette, ma che dici? Sei già ubriaca? Il cellulare di Alain vibra, lui si appresta a rispondere, tu prova a rispondere al telefono e vedrai se sono ubriaca. E lui risponde. Va bene Serge, un'idea interessante, sì, no, niente interviste prima che venga diffuso il comunicato. Signora Len, non se ne può più, sua moglie ha ragione, le intimo di interrompere questa conversazione. Assolutamente no, gli azionisti se ne sbattono. Ricordagli il principio di sovranità dell'azionariato. Annette a questo punto si dirige verso Alain, gli strappa di mano il cellulare e dopo aver brevemente cercato dove metterlo, lo butta nel vaso dei tulipani. Annette, che cosa hai fatto? Ma sei matta? Ecco fatto, brava, ben fatto, accidenti. Annette, tu sei completamente fuori di testa, il phon, dov'è il phon? Annette, bisogna rinchiuderti, bella mia, roba da non crederci, è nuovo e ci ho messo ore a configurarlo, ho tutto là dentro, tutta la mia vita, tutta la sua vita sta dentro al suo cellulare. Aspetti, forse riusciamo a salvarlo, ma che, è fottuto ormai, tiriamo fuori la batteria e la SIM, è capace ad aprirlo? Non ci capisco niente, l'ho appena comprato, faccia un po' vedere. È fottuto, e quelle ridono, guardi come ridono. Ecco, almeno tu Veronique potresti avere il buon gusto di non trovare la cosa divertente. Almeno mio marito ha passato il pomeriggio ad asciugare roba. Anche Annette ride e si versa un ennesimo bicchiere di rum. Senta, lasci perdere, non c'è più niente da fare. Bisogna aspettare. Vuole usare il telefono? Ora sì che si sta in pace, no? Sono gli uomini che subiscono la tirannia dei loro accessori, altro che le donne. La cosa peggiore oggi è vedere un uomo con il cellulare sempre in mano, come dire, aveva un occhio talmente bello che l'altro suo occhio si incantava a guardarlo. Con il telefono in mano credono di avere autorità, come se fossero gli svizzeri che dichiarano guerra alla Cina. Lo sai che gli svizzeri hanno dichiarato guerra alla Cina? Ah sì? E in che albergo di Pechino alloggiano? L'avevo avvertita, Annette, che il rum dà la testa. Io sono assolutamente sobria, proprio sobria non mi pare. Comincio a vedere le cose con una piacevole serenità. Quanto a te, Veronique, francamente, non vedo che senso abbia sganasciarsi in questo modo. Ma taci una buona volta. Michel va a prendere la scatola dei sigari ancora una volta, ci riprova. Ne scelga uno, Alain, si rilassi. Non si fuma il sigaro in casa mia. Spiacente, a quanto pare sono la sola a non vedere le cose con una piacevole serenità. Del resto, non sono mai stata così infelice. Penso che questo resterà il giorno più infelice della mia vita. Si vede che hai la sbornia triste, mia cara. Michel, ogni parola che pronunci mi lascia annichilita. Non sono affatto ubriaca. Ho bevuto un goccio di quella tua brodaglia di rum che tu presenti come se mostrassi la sacra sindone al popolo dei fedeli. Non sono ubriaca, mi dispiace moltissimo. Mi sentirei sollevata se potessi affogare i miei dispiaceri nell'alcol. Anche mio marito è infelice, lo guardi, è depresso, ha l'aria di uno che è stato abbandonato in mezzo a una strada. Credo che anche per lui sia il giorno più infelice della sua vita, solo perché gli ha negato il cellulare. Fai causa alla ditta costruttrice, a lei. Perché non ha fornito un impermeabilino al tuo telefonino? Piantala con quel phon, Michel. Ormai il cellulare è andato. Suona il telefono di Michel. Sì, mamma. Ancora una volta la mamma che mi dà. Mamma, ti ho detto che siamo occupati. Lantril, mamma, non lo devi prendere, perché è un farmaco che può ucciderti, è un veleno. Adesso te lo faccio spiegare. E passa al ricevitore da lei. Avanti, glielo dica lei. Dirle cosa? Io di questo farmaco non so niente. Qualcosa saprà di questa porcheria che vendete. Intanto glielo vieti. Pronto, signora? Come sta? Sì, la gamba, e le fa male? Certo, ma l'operazione la metterà a posto. No, no, signora, non sono ortopedico. No, signora, non sono dottore, sono avvocato. Ma lei, voglio dire, ha qualche problema di equilibrio? Non ne ha. E allora non dia retta a quello che le dicono. Comunque è meglio se lo sospende per un po'. Sì, Lantril. Michel gli strappa il ricevitore. Allora mamma, hai capito, sospendi questa medicina. Perché devi discutere sempre? La sospendi e basta. Fai come ti si dice. Ti richiamo, ti abbraccio, ti abbracciamo. Gli esaspera mia madre. Allora che facciamo? Torno qui stasera con Ferdinand. Decidiamoci. Sembra che non gliene freghi niente a nessuno. Vi ricordo che siamo qui per questo. Adesso sono io che sto per sentirmi male. Dov'è la bacinella? Adesso però basta bere. Secondo me ci sono dei torti da entrambe le parti. Sta parlando seriamente? Pensa davvero quello che dice? Certo che lo penso. Nostro figlio Bruno, al quale stanotte ho dovuto dare due Efferalgan alla codeina, avrebbe torto? Non mi sembra che sia proprio innocente. È comunque un emarginatore, fuori dai piedi. Non voglio più vederli. Afferra la borsetta di Annette e la scaraventa verso la porta. Fuori! La mia borsa, lei, fa qualcosa! Ma che succede? Queste due sono scatenate e anche ubriache. Ha rotto il mio portacipria e il mio portaprofumo. Lei fa qualcosa. Andiamo via. Lei si sbaglia di grosso. Non ci possono in questo caso essere torti da entrambe le parti. Non si confondono vittime e carnefici. Carnefici. Saliamo la corda. Alain, questi due sono mostri. Basta, Annette. Non bere più. No, voglio bere ancora. Voglio sbronzarmi da schifo. Questa stronza scaraventa le mie cose per terra. Io voglio ubriacarmi. Sei già abbastanza ubriaca. Questi trattano tuo figlio da carnefice e tu non fai una piega. Veniamo qui per sistemare le cose e questi ci insultano, ci strapazzano, ci danno lezioni di cittadinanza planetaria. Nostro figlio ha fatto bene a riempire di botte il vostro e con i vostri diritti dell'uomo io mi ci pulisco il... Ecco qua, basta un po' di alcol e appare il vero volto. Dov'è finita la donna amabile, riservata, dalle maniere gentili? Te l'avevo detto, Michel. Che cosa aveva detto? Che è falsa, è una donna falsa, mi dispiace, ho un fiuto infallibile per questo genere di cose, non voglio sentire, perché mi costringi a sopportare tutto questo, Alain? Calmati, Chips, lei è una che cerca di salvare capre e cavoli, punto, nonostante le sue smancerie, non si sente affatto coinvolta, non è vero, io mi sento profondamente coinvolta, diglielo, Alain. L'altro giorno, cara signora Veronique, ho visto in televisione la sua amica Jane Fonda. Stavo per andarmi a comprare un poster del Ku Klux Klan. Che c'entra Jane Fonda? Perché siete della stessa razza, fate parte della stessa categoria di donne, le donne impegnate, risolute. Beh, non è questo che ci attira delle donne. Quello che ci attira delle donne è la sensualità, la follia, gli ormoni. Ci fanno orrore le donne che ostentano la loro lucidità, le guardiane del mondo. Anche lui, povero Michel, non vede che è inorridito. Per favore, non parli a nome mio. Noi ce ne freghiamo altamente di quello che vi attira nelle donne. E poi, che c'entra questa tirata? Dell'opinione di un uomo come lei, noi ce ne sbattiamo allegramente. Senti come urla, uno stromo su un peschereccio d'alto mare nell'Ottocento. E lei non urla, forse anche lei, quando dice che il suo stronzetto ha fatto bene a riempire di botte il nostro? Sì, che ha fatto bene. Almeno non è un frocetto buono solo a buscarle. È uno spiglione, vi pare meglio? Andiamo via, Alain. Che ci facciamo ancora qui? Fa per andarsene, poi torna verso i tulipani, li schiaffeggia violentemente, i fiori volano in aria, si disfano, si sparpagliano dappertutto. Guarda, ecco che ne faccio dei vostri miserabili fiori, dei vostri orrendi tulipani. Questo è il giorno più brutto della mia vita. A lei si mette a raccogliere i gambi e i petali, ma lasci stare. Ma no, suona il telefono e dopo una breve titubanza Veronique risponde. È sua figlia che chiede notizie del criceto del quale il padre si è disfatto. Ricordate? C'è anche un criceto. Sì, tesoro. Ah, sì? Ma da Annabelle riuscirai a fare i compiti? No, tesoro, no, non l'abbiamo trovato. Sì, sono andata fino al supermercato, ma lo sai, amore, rosicchiola, è brava a cavarsela. E credo che possiamo stare tranquilli. Pensi che fosse felice in una gabbia? Papà è triste, non voleva farti dispiacere. Ma certo che sì, certo che ci parlerai. Senti, tesoro, abbiamo già abbastanza seccature con tuo fratello. Mangerà foglie, ghiande, castagne. Qualcosa troverà. I criceti sanno che cosa devono mangiare. Vermi, lumache, roba caduta dalle pattumiere. Sono onnivori come noi. A più tardi, gioia mia. Magari in questo momento da Annabelle sta facendo Valdoria e se ne fotte altamente del criceto. Non credo proprio. Sì, ma chi può dirlo? Li conosciamo davvero i nostri figli? Però mi viene in mente una cosa. Ricordate quell'apologo? Disse il primo messaggero: sire, sire, il popolo ha sete. Disse il secondo messaggero: sire, sire, i mostri del fossato hanno fame. Rispose il sire: intravedo una soluzione. Ogni re confida sull'eterna potenza del dio del massacro. E noi ci possiamo definire ancora repubblicani? Cala il sipario. Meditiamo su questo. Quando Michelangelo termina il lavoro, nell'autunno del 1512, la prima cosa che fa, anche su pressione papale, è quella di distruggere il geniale ponteggio da lui progettato e di bruciare tutti i quaderni di appunti e gli schizzi relativi alla realizzazione dell'opera. E abbiamo perso un bel capitale. Ma non dovevano rimanere testimonianze, in particolare sull'accordo segreto tra Giulio II e Michelangelo. La fastosa cerimonia di inaugurazione, come voi ben sapete, dall'autunno scorso, ha avuto luogo il 31 ottobre 1512, nel nono anniversario dell'elezione del pontefice. Quel giorno l'arte occidentale ha voltato pagina e molte e molti studiosi sostengono che da questo momento ha inizio l'età moderna. Lo scultore Michelangelo, così si è sempre firmato, Michelangelo il scultore, aveva dipinto oltre 300 figure che sembravano quasi scolpite sul soffitto bidimensionale e sono sempre lì. E noi dall'ottobre scorso siamo al corrente, secondo la testimonianza di Fedra Inghirami, dell'affermazione risentita del supremo magistrato dell'Inquisizione Giovanni Raffanelli, che dopo aver osservato il soffitto affrescato della Sistina, rivolto verso il Papa, sa che è lui il responsabile, il primo responsabile, dichiara come sapete bene, è come se la bestia immonda dell'Apocalisse fosse entrata in questo sacro tempio e avesse profanato il tabernacolo mangiandosi le ostie consacrate. E qui ci ha rimesso le penne tombo, come vuoi. Giulio II, è passato un po' di tempo, ma ancora. Giulio II, dopo aver inscenato la bastonatura di Michelangelo inginocchiato davanti a lui, Michelangelo in realtà è ben contento che il Papa si sia rimesso in piedi, usi bene il pastorale come un bastone e sia ancora vivo a proteggerlo. Ebbene, Giulio II, dopo la sceneggiata della bastonatura concordata con Michelangelo, risponde all'affermazione pittoresca di Raffanelli. Guardate, a ottobre noi ci eravamo fermati qui alla dichiarazione di Raffanelli. Beh, adesso andiamo avanti nel botte risposta. Risponde in modo lapidario Giulio II, volete che sia zitto, dicendo: mi pare che nell'opera vi sia più devozione che blasfemia. Questa è la risposta lapidaria. Ma qualche giorno dopo, Raffanelli tace, ma qualche giorno dopo il supremo magistrato dell'Inquisizione risponde a sua volta al Papa per iscritto, esplicitando in modo articolato il suo pensiero. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il supremo magistrato dell'Inquisizione, Giovanni Raffanelli, qualche giorno dopo l'inaugurazione del soffitto della Cappella Sistina, diffonde un comunicato con un suo commento sull'opera realizzata da Michelangelo. Raffanelli scrive di non aver compreso pienamente il giudizio del Papa quando definisce il lavoro di Michelangelo ricco di devozione, in quanto, dichiara Raffanelli, se si trattasse effettivamente di un'opera così devota, perché l'artista vi ha dipinto almeno tre gesti volgari indirizzati al Santo Padre? Raffanelli intuisce che questi gesti, come vedremo strada facendo, più che indirizzati al Papa, sono indirizzati dal Papa al Sant'Uffizio. E poi non sono tanto gesti volgari, come vedremo. Ma lì non c'era arrivato ancora. E poi, dichiara Raffanelli, se è un'opera così profondamente devota, perché nessuna delle 300 figure che sono rappresentate è cristiana? E su questa ragione Raffanelli in proposito ha ragione, perché sul soffitto della Sistina non c'è niente di cristiano. E in particolare non ci sono né simboli né immagini legate alla dottrina di Cristo, perlomeno apparentemente. Dove sono, domanda al Papa Giovanni Raffanelli, come se lo mettesse in stato d'accusa, le figure, gli piacerebbe poterlo mettere in stato d'accusa, dove sono le figure di Gesù e della Madonna che erano state annunciate al centro dell'affresco? Un affresco, dichiara Severo Raffanelli, la cui superficie di oltre 1100 metri quadrati per circa il 5% è occupata da simboli pagani e non religiosi, mentre il restante 95% da soggetti, tematiche e personaggi ebraici, degli ebrei, quindi conti hanno ucciso Cristo. Se Giulio II non fosse stato il Papa, Raffanelli avrebbe chiesto per lui la condanna al rogo e l'avrebbe chiesto anche per Michelangelo se l'artista non fosse stato protetto dal pontefice, il quale, con l'autorità pastorale che la cattedra di San Pietro gli conferisce, risponde a sua volta al supremo magistrato dell'Inquisizione. E la risposta di Giulio II alle considerazioni di Raffanelli e quindi del Sant'Uffizio è un capolavoro di diplomazia che rivela il senso del messaggio contenuto nell'opera commissionata a Michelangelo. La Chiesa, proprio perché ambisce a possedere l'unica vera dottrina, dice il Papa, deve, in attesa della venuta del Salvatore, purificarsi di indidem, purificarsi di volta in volta, deve riformarsi costantemente. Sarà per questa mancanza di purificazione che il Signore tarda a venire, dice Giulio II. Scrive Giulio II a Raffanelli, certamente con la consulenza di Fedra Inghirari, scrive: il pittore del quale garantiamo la fede, ed era vero perché Michelangelo era uomo di fede, adozionista magari, ma naturalmente ancora di più di fede, proprio per questo motivo vedremo che ruolo gioca la fede in questo contesto dottrinale. Ha voluto rappresentare la creazione del mondo, il peccato originale, il diluvio, l'ebbrezza di Noè, le sibille pagane, i profeti degli ebrei, in modo che questi avvenimenti e questi personaggi alludano inevitabilmente, in latino necessarie, perché è scritto in latino, noi lo stiamo traducendo, ma lasciamo i termini latini che sono quelli più efficaci, necessarie alla venuta del Salvatore, alludono inevitabilmente alla venuta del Salvatore e indicano certamente, procul dubio, senza dubbio, la missione dell'unica vera Chiesa, che deve, vedete, usa i termini che vanno a genio al Santo Uffizio, che deve tuttavia, indidem, di volta in volta, purificarsi, proprio in attesa che si compia la beata salvezza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Quindi, sì, vabbè, d'accordo, abbiamo messo insieme tutto questo perché, beh, dobbiamo purificarci. Dobbiamo tornare al profetismo. I profeti predicavano la purificazione. Noi non siamo troppo puliti, anzi, qui le cose non vanno. Ecco, quindi. Poi Giulio II sponsorizza la realizzazione della frescatura del soffitto della Cappella Sistina. Fa sapere al mondo che l'opera è stata compiuta. E così molti artisti e molti appassionati di arte cominciano ad arrivare da ogni parte per poterla contemplare con stupore e totale ammirazione. Il risultato è quello di una grande impresa sovrumana, e questo fenomeno, guardate, continua ad avvenire ancora oggi, anche a 5 secoli di distanza. E contro ogni sfida, ogni ostacolo e ogni dubbio, Michelangelo, supportato decisamente da Giulio II, ha trionfato anche come pittore, e per questo lavoro naturalmente ha raggiunto l'immortalità, come ricorderà da vecchio. Il Papa mi ha ingannato facendomi, questo lavoro mi ha dato l'immortalità come pittore. Del Papa, di questo Papa non si ricorderà nessuno se non come un tiranno, no? Dice, abbiamo detto la volta scorsa. Si sa che per Giovanni Raffanelli, il quale è costretto a prendere atto delle dichiarazioni ineccepibili del Papa, risulta insopportabile il fatto che, entrando nella cappella, perché anche ha fatto quell'affermazione? Perché entrando nella cappella, la prima figura che appare sotto la porta principale è quella di un profeta raffigurato con il volto di Giulio II. Questo personaggio, che ha il volto del pontefice, come per dire, beh, questo Papa vuol dire queste cose, tiene in mano un libro, così come molte altre figure tengono in mano un libro. E di conseguenza, per poter scendere nei particolari, ci dobbiamo domandare che cosa raffigura, prima di ogni altra cosa, l'affresco realizzato sul soffitto della Cappella Sistina. L'affresco realizzato sul soffitto della Sistina raffigura, prima di tutto, lo spazio, l'area, il campo, la superficie, l'estensione, l'ambito di una biblioteca. E a questo proposito bisogna pensare alla soddisfazione che prova Fedra Inghirati a guardare il soffitto. Se avete fatto una visita alla Cappella Sistina, che cosa ricordate in particolare? Beh, scrivete 4 righe a proposito. Cominciate a misurare il vostro ricordo tra un prima e un dopo. Avete notato quante figure? Io credo che siate andati a mettere gli occhi su quel soffitto, no? Ci sono tante di quelle immagini in circolazione. Il mondo è pieno di immagini della Cappella Sistina, del soffitto. Le spiegazioni magari sono un po' meno, ma le immagini in circolazione sono lì tante e sono a disposizione di tutti. Bisogna però capire. Avete notato quante figure nell'affresco realizzato sul soffitto da Michelangelo? La prima cosa che dobbiamo notare, tengono in mano un libro o un rotolo. La Cappella Sistina è anche una virtuale e virtuosa biblioteca. E sapete che in una biblioteca si va per leggere, si va per consultare dei libri. E quei libri che sono lì vanno consultati. Siamo qui per questo, ma poi ci divertiremo meno, ve l'ho detto, ma quando ci entreremo. Quindi. Ma come già ben sapete, il fatto che Michelangelo abbia ritratto sotto la porta d'ingresso della cappella un personaggio con il volto del pontefice con un libro in mano fa parte di quell'avvenimento che abbiamo studiato la scorsa settimana. Allora, volevi farmi ritrarmi con un libro in mano? Beh, adesso ne hai la possibilità. Non mi negare questo, ecco, quindi vieni a... E difatti avviene questo. Entriamo nella Cappella Sistina, vediamo un personaggio, ci accoglie sopra un personaggio che ha un libro in mano ed ha il volto di Giulio II. E la cosa si è realizzata, quindi si entra nella cappella passando sotto la figura di un personaggio che ha il volto di Giulio II e ha un libro in mano. E a breve poi torneremo su questa figura, vedremo chi è c'è scritto sotto e che cosa si dice, qual è la prima battuta che si dice entrando in cappella. Ora, la statua di bronzo di Giulio II, che stava a lato della porta del Duomo di Bologna, oggi non c'è più. E che fine ha fatto? Guardate, 4 anni dopo, nel 1511, approfittando del fatto, come abbiamo detto prima, che Giulio II era in fin di vita, no? E conosciamo questo episodio, i feudatari bolognesi si sono nuovamente ribellati al Papa. Appena arriva la notizia che il Papa sta per morire o che è addirittura morto, e hanno fuso la grande statua pontificia di bronzo utilizzando il metallo per fabbricare una grossa bombarda con cui difendere la città, che sarcasticamente è stata battezzata con il nome di Giulia. C'era Giulio, abbiamo fatto la Giulia, la quale però non ha mai sparato, per fortuna, perché la ribellione si è subito conclusa quando è arrivata la notizia che il terribile si era rimesso in piedi, ben curato dal dottor Sanfati, ed era più vispo che mai, e quindi immediatamente le cose sono tornate come prima, ma la bombarda è rimasta lì per un po' di tempo e poi anche quella è sparita dalla circolazione. Ma guardate, anche il destino dei pontefici è quello di non essere immortali. Giulio II ce l'ha fatta ad arrivare all'inaugurazione del soffitto come desiderata. E meno di 4 mesi dopo l'inaugurazione del soffitto della Cappella Sistina, il Papa Guerriero muore nel suo letto, nella sua branda da campo. E eravamo alla metà di febbraio, ma la notizia viene data il 1° di marzo, ci vuole un momento di... E le sue ultime parole sono state: io vado, ma mi sono convinto che San Pietro non mi farà entrare e mi rimanderà indietro, dove non lo so, ma sì, non ho giustificazioni. ma vorrei vedere lui qui in terra a governare la Chiesa di noi. Guardate, qualcuno ha tenuto conto dell'affermazione di Giulio II in punto di morte. Io vado, ma sono convinto che San Pietro non mi farà entrare. E ha preso lo spunto per scrivere un libretto in cui si racconta che San Pietro non lo fa entrare nel Regno dei Cieli, denigra la sua condotta, lo manda via. Il fatto è che a distanza di tempo, dopo la rivalutazione storica di Giulio II che è avvenuta nel secolo scorso, dopo 500 anni, e le decisioni che ha preso Giulio II meritano più un elogio che un biasimo. Chi ha scritto, firmandosi anonimo, questo libretto? Beh, viene attribuito a un grande intellettuale contemporaneo, ma lui ha, contemporaneo di Giulio II, ma lui ha sempre smentito di avere scritto questo libretto, dicendo a qualcuno dei miei studenti che ha voluto fare, sì, usano il mio stile, ma ne parleremo la prossima settimana. Guardate sul punto 5 del repertorio. Circa un mese e mezzo prima di morire, alla fine dell'anno 1512, Giulio II chiama Raffaello, si veste in alta uniforme, di solito si vestiva con una tuta da metalmeccanico, si veste in alta uniforme, berretta, mantella e anelli, e si fa ritrarre per entrare negli annali della Chiesa. Fammi una bella una fotografia, perché poi si sa che i papi devono essere messi in mostra, infine. Dà un ordine perentorio a Raffaello, però, dicendogli: guai a te se mi imbellisci, fammi come sono, malinconico, e fa presto che non ho tempo da perdere seduto su questa sedia. Personaggio non attaccato alla sedia. E Raffaello, che ha, come sapete, la straordinaria abilità di imbellire e addolcire ogni viso, perché il merito di Raffaello straordinario è quello di far sì che quando ci dipinge, ci rende, ci addolcisce il nostro, ci rimbellisce, e lui ci teneva molto a questa qualità che aveva. Esegue però l'ordine del Papa e lo ritrae così com'è, come lui vuole naturalmente, brutto, vecchio, malato e malinconico, con un fazzoletto nella mano destra. A Raffaello non resta che farlo di seta, ma sempre fazzoletto è nel quale sputacchiare, e con la mano sinistra appoggiata con forza alla sedia, nel gesto di chi si vuole alzare, di uno che dice: dai, fa presto, che c'è da fare ancora per il tempo che mi rimane. Guardate su un catalogo delle opere di Raffaello che trovate in biblioteca, e navigando in rete andate a osservare il ritratto di Giulio II, che è conservato a Londra, alla National Gallery, e quindi lo trovate lì. Giulio II ha preso posizione anche lì, e sarà lì che dileggia la Brexit. La prossima settimana, dopo 5 mesi di attesa, saremmo, con 2 M, saremmo sul punto di entrare nella Cappella Sistina. Saremmo, ma dovremo rimandare. Perché dobbiamo intrattenerci con un personaggio con il quale abbiamo appuntamento. E guardate, questo personaggio arriva da Rotterdam apposta per noi. Se lo lasciano, se non hanno già costruito dei muri. Per spiegarci che cos'è un adagio. E questo è un argomento di grandissima attualità, riguarda noi, riguarda Rotterdam, riguarda l'Europa in genere. Che cos'è un adagio? Sapete perché sono importanti, tra l'altro, gli adagi? Guardate, come si può attraversare la modernità e vivere nella postmodernità come viviamo noi senza sapere che cos'è un adagio e perché sono importanti gli adagi? In latino adagia. Un adagio è una sentenza, una frase significativa, no? Un proverbio. Ebbene, per questo, per capire questo, per incontrare questo personaggio che ce lo deve spiegare, la scuola è qui e il viaggio continua. È primavera, tra un po', tra qualche ora, e di conseguenza, insieme agli adagi, sboccia anche, più rigogliosa che mai, la volontà di imparare. E noi non abbiamo certo perso a questo punto la volontà di imparare. Quindi accorrete, numerosi, buonanotte.